In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
Partiamo con una battutona. 33 Civitanovese entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando.
Caro Mirko, io capisco che sia il Blue Monday oggi, lo sai, no? Che il terzo,
e infatti dovevo dire una cavolata.
È il giorno più triste dell'anno e quindi dovevamo tirare sui nostri ascoltatori.
Effettivamente fuori la giornata è triste.
La giornata non aiuta.
È lunedì.
Piovigina, fa freddo, è il Blue Monday e quindi tu giustamente vuoi tirare sui nostri ascoltatori.
Esatto.
Una gag
talmente brutta che merita dei miei.
Io ho riso, apprezzo lo sforzo.
Allora,
no, è vero, hai ragione, perché oggi a Volley Zap, in banda col Brogio, parleremo molto di risultati della Superlega, ovviamente del risultato della super sfida che è questo Trento Lube Civitanova, che è finita come in molti non si aspettavano, ma in realtà la bellezza.
Cos'era, 21 partite che non perdeva?
Veramente, si erano dimenticati i tifosi di Trento di cosa volesse dire perdere una partita in casa. È successo ieri, è successo perché la Lube Civitanova pare aver ingranato veramente una marcia diversa rispetto a quella che aveva fino a qualche tempo fa, grazie soprattutto allo stato di forma di alcuni suoi giocatori che sono finalmente entrati in forma, ma anche dal nuovo arrivo di Fefè De Giorgi, l'allenatore della Lube.
Ne voglio leggere subito i risultati, sì. Ricordo messaggi ovviamente al 349-869-2444, ricordiamo anche gli ospiti.
Bravo,
perché
sì.
Ne avremo anche un in studio. Quindi...
Sì, inizieremo fra qualche minuto.
C'è anche la diretta Facebook sulla pagina
che
di Radio
salutiamo,
Lettuno, eh?
E che ha sempre un gran successo, questa tecnologia maledetta. Avremo fra qualche minuto l'allenatore della Consar Ravenna, che è Gianluca Graziosi, che è stato esce sconfitto dalla trasferta infinita di Vibo Valencia, però rimane Ravenna una delle squadre rivelazione, se non altro perché ha investito molto sui giovani e quindi parleremo molto di giovani con il coach dei Romagnoli. E poi in studio a metà puntata avremo Roberta Licalzi, che è consigliera del Comune di Bologna, ma è una sportiva a 360 gradi e quindi qui si aprono centinaia di possibilità di discussione con lei su qualsiasi tipo di sport e tutto quello che ruota intorno al mondo dello sport.
Anche perché lei ha giocato a calcio, quindi...
Sì, lei era anche brava, molto brava, a differenza mia che io a calcio faccio.
Sì, ho notato, eh. Abbiamo avuto modo di giocare insieme.
Però te lo ripeto sempre, io sono un gran portiere, attento.
Vabbè, sei alto, eh.
Sì.
Sei alto, porta...
Facile così.
Vabbè. No, leggiamo i risultati. Dai, anche sì. Perché è stata una giornata interessante, perché c'è stato poi anche un sorpasso in classifica.
Sì.
Allora, Emma Villa Sassiena, Sirsafeti Conad Perugia 0-3, 20-25, 20-25, 18-25, Perugia è tornata a fare la voce grossa.
Sì, Perugia dalla settimana prima, dal big match che aveva visto schiantare proprio quella Lube Civitanova, pare anche loro aver preso un po' coscienza. Non si mormora più, no? Come qua a Bologna adesso con il pareggio di ieri non si parlerà più della cacciata di Inzaghi. A Perugia non si parla più della cacciata di Lorenzo Bernardi, perché ha centrato una vittoria importantissima quella la scorsa settimana, ma anche questa Siena, perché ricordiamolo, Siena è sì penultima in classifica in questo campionato, però ha giocatori capaci nella gara secca di fare la differenza. Un 3-0 netto che credo non lasci nessun tipo di dubbio.
Io poi quella lì la tengo per ultima.
Sì.
Globo Banca Popolare del Frosinate Sora Calzedonia Verona 1-3, 17-25, 25, 18, 23, 25, 22, 25. Bella vittoria di Verona contro Sora, che comunque ultimamente sta facendo delle buone partite.
Sì, e qui c'è da dire San Kaczynski, tutte quelle squadre, no, che intervengono nel mercato cercando di comprare nuovi giocatori, alla fine arrivano dei risultati. Verona ha comprato Kaczynski, che non è certo il primo arrivato, è un giocatore che a Trento ha vinto tutto quello che si poteva vincere, è ritornato dall'esperienza negativa polacca e ha fatto fare il salto di qualità a Verona. Questo è un risultato che sulla carta sembra facile, no? Verona che vince a Sora, beh, insomma, ma in realtà la squadra di Mario Barbiero gioca un'ottima pallavolo e andare a vincere proprio davanti al loro pubblico non era per niente facile.
Decisamente. Banca Credito Cooperativo Castellana Grotta revive Axo Power Milano 2-3 giocata il 16.
E tu l'avevi detto, l'ennesimo tie break anche in questa
l'ennesimo
occasione.
L'ennesimo tie break perso. 20, sì. Tra l'altro buttato via
brutta 25-27,
25-21, 22-25, 26-24, 13-15. Abbiamo portato bene ad Andrea Giani, sì, però Castellana Grotta è stata veramente a un passo dalla prima vittoria.
E rubo al mitico Giangione la frase che ha detto durante la partita ai suoi ragazzi e in conferenza stampa al termine della partita: sembrava che si giocasse con la palla quadrata, perché effettivamente Milano ha giocato una partita orrenda. Bene per Castellana che ha rosicchiato un punto, però non ti salvi sempre perdendo in casa 3-2.
Invece il risultato interessante è quello di Vivo Valencia, poi ne parleremo dopo con l'ospite, dopo la vittoria appunto del Tono Calipo contro la Consa Ravenna per 3-1, 23-25, 25-16, 28-26, 25-22. Insomma, vincerla non è facile, però Vivo Valencia comunque in casa ha fatto la sua partita, ha portato a casa 3 punti.
E poi ha questo giocatore straordinario, questo marocchino enorme che schiaccia forte come Ivan Zaitsev, è forse anche, passami il termine con le virgolette, più ignorante di Ivan Zaitsev, veramente un giocatore che fisicamente dotatissimo, che ha fatto la differenza. Poi chiederemo a Graziosi, al coach dei Romagnoli, magari qualche informazione in più su questa sconfitta.
Poi, ecco, il risultato sicuramente bello. Uno delle date del giorno è Vero Volley Monza Chiene Padova 1-3.
Sì.
25-13, 28-30, 19-25, 20-25. Questa è una vittoria, diciamo, un risultato che andare a giocare le scommesse non era facilissima. Diciamo
io mai
così.
Avrei detto che Padova potesse andare a vincere a Monza.
Io avrei messo 3-1, avrei messo invertito.
Noi lo ridiciamo sempre, quasi anche come un mantra anche noioso, ma davvero sta benedetta Superlega nel volley, quindi il campionato di pallavolo è talmente bello che Padova può andare a vincere a Monza, scavalca i Brianzoli, si candidano come ottava forza di questo campionato, ricordiamo le prime 8 entrano nei playoff, insomma inizia a essere una squadra che può davvero dar fastidio un po' a tutti. Bravi ragazzi di Dragan Travizza, lo volevo chiamare oggi, ma poi ho detto aspettiamo, perché sennò ci prendeva metà trasmissione.
Esatto, è vero, anche perché era contento.
Esatto.
Una doppia con Fabio Soli, che così... sì, ok. Allora, poi vabbè, Azimut, Lucius Modena, Tuvoli, Latina 3-0, ho sentito la partita per radio, vittoria abbastanza netta, 25-19, 25-21, 25-18.
Sì, non sono queste le partite per Latina, perché Modena, ribadisco, seppur come abbiamo detto durante la stagione, io sinceramente non ho visto un Modena crescere, cioè la Modena talmente forte della Supercoppa, quindi la prima partita della stagione che ha vinto la Supercoppa italiana, adesso non ho visto una crescita tecnica di questa squadra, però la differenza, no, di giocatori e appunto la caratura tecnica tra le due squadre è talmente evidente che il 3-0 ci sta tutto.
E poi arriviamo al big match, Citas Trentino, Cucine Lube, Civitanova Marche, 1-3, 20-25, 25-23, 22-25, 20-25, peraltro vittoria meritata.
Vittoria strameritata, l'hai detto davvero tu prima, Trento in casa non perdeva da una valanga di settimane, quindi questo dà ancora più valore alla vittoria dei cucinieri.
21 vittorie consecutive in casa.
Beh, che dire, pare che abbiano trovato una gestione del cambio palla un po' più lineare. Mi spiego meglio, se vai a leggere il tabellino della Lube, Sokolov ha messo a terra 22 punti, Osmani Guantorena 16, Leal 12, Simon 12, quindi sono tutti numeri, una gestione del cambio palla un po' non troppo spostata su Guantorena.
Vabbè, 4 spostata in doppia cifra, effettivamente,
esatto,
è un bel
tutti
risultato.
In doppia cifra. Merito di De Giorgi? Probabile, sicuramente avrà portato qualcosa in più a questa squadra. Credo anche che alcuni giocatori, Sokolov su tutti, premiato come MVP a fine gara, sia uscito dall'infermeria, cioè è uno di quei giocatori fisicamente molto pesanti, possenti, che devi essere sempre tirato perfettamente al lucido, perché sennò non rende. Quindi ottima vittoria. C'è stata a fine gara una cosa che nel volley non si vede mai: Angelo Lorenzetti, l'allenatore del Trento, che si è scagliato con rabbia in fondo al campo dove erano seduti i dirigenti della Lube, e non si è capito, almeno io non ho capito con chi ce l'avesse, cioè il motivo per il quale litigava con i dirigenti della Lube, fatto sta che insomma gliene ha dette di tutti i colori, probabilmente sai la tensione a fine gara è difficile da gestire.
Pensa che sentivo oggi Nicky,
sì,
l'ex arbitro che adesso è al comando dell'AIA, che stanno valutando di togliere anche il terzo tempo a fine partita, perché la gente molto molto spesso è più concentrata su altro che magari, sì, che andare a stringere la mano. Io lo terrei per i dilettanti, i professionisti secondo me si fa un po' fatica, anche perché sai l'adrenalina della partita.
Guarda,
a volte è una bella cosa, però anche loro giustamente con tutto quello che è successo con gli arbitri, poi anche spiegato,
sì. Ma allora diciamo che il terzo tempo è nato, no, con il rugby, giusto?
Sì.
Che mi fa un po' ridere, no? Per quanto io mi sia sforzato in tutti i modi di apprezzare...
È uno degli sport alto più corretti,
esatto,
in
sì,
assoluto. Quindi.
Corretti, anche se lì sotto, insomma, in campo poi sai danno il
si
santa
bussano,
ragione,
sì,
se
sì,
le bussano, cioè mettono anche, no, quelle coperture per gli orecchi, perché insomma qualche orecchio parte ogni tanto,
sì, sì, è vero.
Però credo che sia proprio, faccia parte del DNA di quello sport. Toglierlo, prenderlo dal rugby e per inserirlo in altre discipline non credo che sempre possa avere successo.
Allora, ci sono già dei messaggi,
sì,
però noi andiamo in pausa, perché o vuoi leggere i messaggi,
no,
subito,
chiamiamo,
li teniamo dopo.
Poi chiamiamo il nostro ospite.
Assolutamente,
che...
anche perché abbiamo Gianluca Graziosi che incombe, quindi pubblicità e poi torniamo tra pochissimo con il mister di Ravenna, tra poco.
In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
Siamo tornati, messaggi al 349-869-2424, caro Brogio, abbiamo già pronto l'ospite.
Sì, per me è un vero piacere avere ospite per la prima volta in questa trasmissione, uno degli allenatori, passatemi il termine, più giovani della Superlega, è allena Ravenna ed è Gianluca Graziosi. Ciao Gianluca.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera, allora, la tua squadra è nona in classifica, venite da questa sconfitta Vibo Valencia. Se vuoi mi dici o racconti un po' da dove, com'è nata questa sconfitta, il motivo di questa sconfitta, ma quello che mi interessa di più parlare con te è quali sono i vostri obiettivi per questa squadra che è piena di giovani e giovani anche talentuosi.
Sì, allora, la sconfitta è frutto sicuramente di una prestazione non ottimale. Ha vinto la squadra ieri che è stata più brava nel mettere giù la palla e
sì,
a pallavolo logicamente questo conta tantissimo.
Ancora questo conta.
Ancora questo conta e conta anche molto. E niente, via, i nostri obiettivi per questa stagione sono sicuramente, puntiamo alla salvezza,
sì,
proviamo a riuscirci il prima possibile, proprio perché ecco, abbiamo una squadra giovanissima con dei ragazzi molto interessanti. Esempio Roberto Russo, esempio Daniele Lavia, italiani che sono già in ottica nazionale seniores, e abbiamo anche degli stranieri giovani e molto 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 promettenti, su tutti Kamil Ritlinski.
È vero.
E, ecco, proviamo tra virgolette a raggiungere la salvezza il prima possibile, proprio perché ecco, non vorremmo andare in affanno, andare in apprensione poi essendo così, così giovani.
Mi hai anticipato, perché questi sono, quando io chiamo qualche allenatore, no, della Superlega e chiedo chi vedi come giovani promettenti e futuribili per un azzurro, e poi magari se con te chiederò anche cosa ne pensi della nazionale azzurra per il futuro e per il prossimo futuro, tutti gli allenatori mi rispondono due nomi, Russo e Lavia, e sono due giocatori che tu hai in squadra. Com'è allenare una squadra con tanti giovani? È difficile? Cioè, nel senso, tu hai una lunga esperienza comunque sia da allenatore, è cambiato il modo di allenare i giovani, o meglio è cambiato il modo di allenare dei piccoli giovani campioni?
Ma no, il modo di allenare no, logicamente con i ragazzi giovani ancora si punta tanto alla tecnica individuale, tanto alla tecnica in generale, quindi oltre alla parte, no, di 6
sì,
e 6 di gioco, logicamente devi fare grossa attenzione anche al loro miglioramento, il loro miglioramento tecnico.
E bisogna anche pazientare.
Sì, sicuramente, ecco perché prima ti dicevo, no?
Sì.
Che prima raggiungiamo la salvezza,
certo.
Prima logicamente possiamo dedicarci a con attenzione, ecco, magari ad alcune lacune di questi ragazzi.
Senti, la Superlega, noi la spacciamo, due settimane fa abbiamo avuto come ospite Massimo Righi, abbiamo avuto tanti ospiti e tutti ricordano che davvero quest'anno la Superlega italiana, il campionato maschile, è il campionato più bello del mondo. Me lo confermi?
Sì, te lo confermo, anche perché è sicuramente il più difficile del mondo. E infatti in questo momento noi andiamo anche abbastanza orgogliosi di quello che stiamo facendo, perché
vincere una partita qua vale tanto.
Perfetto, e quindi ecco i nostri 20 punti ce li teniamo molto stretti e sono tutti tra virgolette meritati.
Senti, oltre alla Via, Russo, io ci aggiungo anche Argenta, Raffaelli,
sì.
Quali italiani giovani puoi vedere? Tu che alleni e giochi tutte le domeniche nella Superlega e quindi hai il polso della situazione, chi sono quei giocatori che potrebbero servire alla nazionale di Chicco Blengini?
Ma sicuramente c'è il figlio di Andrea Gardini, anche se adesso è andato negli Stati Uniti. In college. Lui è sicuramente un ragazzo molto, molto interessante. Che stanno giocando con continuità di ragazzi giovani, faccio fatica in questo momento a ricordarmene.
Ti faccio la domandaccia, lo so, perché ricordiamolo a chi ci ascolta, nel 2020 ci sono i giochi olimpici a Tokyo, l'Italia del volley si deve qualificare per questa importante manifestazione, perché tutte le nazionali e federazioni costruiscono i propri programmi proprio per l'obiettivo Tokyo 2020, e con Osmani Wantorena che ha deciso di abbandonare la nazionale, abbiamo bisogno di nuova linfa.
Sì, soprattutto in posto 4, ecco,
esatto.
Perché credo che negli altri ruoli siamo più che mai ben coperti. Ecco, in posto 4 abbiamo delle difficoltà. Ecco perché ti ho detto un nome su tutti, Gardini, perché credo, ecco, che sia un ragazzo futuribile e che possa davvero arrivare all'Olimpiadi del 2020.
Senti, da un punto di vista della divisibilità / comunicazione, nel senso, stiamo facendo il massimo, cioè il nostro movimento, se avessi la bacchetta magica, che cosa vorresti che succedesse affinché non si ricordi la pallavolo o dopo l'argento di Rio ai giochi olimpici, oppure dopo questi mondiali, no? Dove si era accesa una grande febbre, poi dopo sembra quasi che torniamo un po' nell'oblio. Che cosa si potrebbe fare? Facciamo il massimo per essere al centro dell'attenzione tutto l'anno?
Credo che a livello, come dicevi tu, di comunicazione ancora possiamo fare molto, no? Sia a livello di TV, di propaganda, proprio di vendere il nostro prodotto. Secondo me, appunto, come dicevi prima, è diventato il campionato più bello del mondo e forse lì potremo ancora far qualcosa proprio nel vendere questo campionato.
Andiamo di qualche messaggio.
C'è qualche messaggio. Allora, vediamo un po'. Diciamo una domanda che si può fare ad entrambi. Allora, esiste una supremazia di qualche squadra? O forse dopo la sconfitta di ieri di Trento possiamo ufficialmente dire di no?
Ma allora, quest'anno è abbastanza equilibrato nelle quattro davanti. In questo momento leggermente in affanno è Modena. Sicuramente la squadra da battere resta ancora Perugia, anche se Trento e Civitanova onestamente esprimono una gran bella pallavolo.
E sei d'accordo sulla nuova regola della retrocessione? C'è stato un grande ci sono state molte discussioni a riguardo, c'è chi non la voleva, c'è chi la trovava assurda che fossero state tolte le retrocessioni. Come la vedi? È giusto o sbagliato?
Secondo me, anche se sono parte in causa, è giusto, nel senso che logicamente si ritorna alla normalità, c'è adrenalina, c'è tutte le domeniche, la partita è una partita importante, una finale, logicamente certo, no, non favorisce sicuramente magari l'inserimento di alcuni giovani, no? Perché sì, poi le società non hanno tempo, le società vogliono i risultati subito. Ahimè. Però
c'è poca pazienza un po' da parte di tutti, anche noi allenatori o noi addetti ai lavori, non solo del tifoso, quindi capisco perfettamente.
C'è pochissima pazienza, però ti dico, questo è lo sport, si ritorna, siamo ritornati alla normalità, quindi io le accetto di buon grado.
Ok, Gianluca, ti ringraziamo per essere stato qui con noi oggi, ti disturberemo più avanti, magari dopo una bella vittoria, perché già
sì, almeno magari, ecco.
Va bene, grazie Gianluca, grazie
mille, buona serata a tutti.
Grazie.
Ciao.
È vero, caro Mirko, c'è poca pazienza, questo un po' in tutti gli sport, che poi è una domanda che chiederò anche
all'ospite che è già arrivato, è già visibile in diretta Facebook, ma adesso insomma gli diamo anche parola.
Un grande saluto a Roberta Licalzi, consigliera del Comune di Bologna.
Grazie, un saluto a voi e a tutte quelle.
Allora Mirko,
vedrete in diretta Facebook, fino vicino al microfono così.
Allora, io per la Roberta è un'istituzione anche sportiva, cara Roby, quindi ti toccherà parlare anche di te come ex giochi ancora?
Assolutamente sì, ormai non più ai livelli che pure non sono stati eccellenti, ma assolutamente buoni.
Beh, io sono andato a vedere, hai giocato in C, in B e qualche apparizione in Serie A, beh, insomma, non eccellenti.
Sei preparatissimo, no? Cioè, una buona carriera di cui sono molto contenta, adesso mi limito a divertirmi, ma la voglia di toccare il pallone c'è sempre.
Mirko, andiamo in pubblicità.
Anticipiamo un po'
la
pubblicità.
Sì, così almeno poi leggiamo anche i messaggi che sono arrivati.
Esatto, ovviamente ricordo messaggi al 349-869-2424, c'è anche la viabilità, sperando che fuori, insomma, ci sia poco traffico.
È il Blue Monday.
In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley, con Andrea Brogioni.
Rieccoci qua, sono le 16:30 spaccate, mai così puntuali, veramente.
Perché tu e Bortolotti non mi avete rubato dei minuti prima dell'inizio di questa trasmissione.
No, assolutamente no, e nonostante che gli argomenti c'erano, sono stati bravi.
Immagino. Allora, siamo qui in compagnia con Roberta Licalzi, siamo anche in diretta a Facebook.
Pagina Andrea 21, nel profilo anche di Andrea Borgioni.
Benissimo.
Se eventualmente riesco adesso provo.
Ho letto, ovviamente, che sei un appassionato di calcio, tifoso del Bologna, quindi qui questa è una radio calciofila che si parla solo di Bologna calcio, ma non parliamo di Bologna. Quindi, però siccome so che tu sei una campionessa anche di calcio, ti volevo chiedere, siccome io ho fatto un'esperienza lunga in Finlandia, e in Finlandia il calcio femminile è quasi sport nazionale, cioè le ragazze giocano tantissimo a calcio femminile.
La Scandinavia in sé in generale.
Sì, anche in Germania, sai che poi
anche in Germania
molte ragazze, a differenza dell'Italia, no? Dove vanno il 70% a fare pallavolo. Allora ti volevo chiedere, come sta lo stato di salute del calcio femminile in Italia?
È in crescita. E qualche anno fa ti avrei risposto sta molto male, adesso ti rispondo si sta lavorando per farlo stare meglio. Chiaro che partendo da un punto di partenza decisamente inferiore rispetto a alcuni paesi che tu hai già citato, aggiungo la Germania, la Francia e per certi aspetti l'America, anche se lì sappiamo che il mondo sportivo in generale è diverso, si basa più sui college, però comunque è chiaro che anche in un paese dove l'America, dove il calcio nel settore maschile è decisamente meno seguito, perché ci sono altri sport che trainano su tutto il football americano, il femminile ha preso piede. In Italia sta meglio per due motivi fondamentalmente. Il primo è che finalmente si è cominciata a investire qualche risorsa anche sul settore femminile.
Siete professioniste?
Noi non siamo professioniste.
Okay. Ma benvenute nel nostro mondo.
Esatto, ma questo per il semplice fatto che nessuna donna che pratica sport in Italia è professionista. Siamo tutte dilettanti. E questo è un aspetto che mi piace
sottolineare. Anche se quest'estate c'è stato un po' di...
Ma la verità qual casino. È che chiaramente negli sport dove, esempio la pallavolo, chiaramente è uno sport dilettantistico a tutti gli effetti, lì non si, come dire, non si evidenzia alcuna differenza. Negli sport come il calcio, dove gli uomini che praticano calcio sono professionisti e lo sono da sempre, è chiaro che la discriminazione si evidenzia lì. E questo chiaramente porta poi una serie di conseguenze che, se volete, dopo ne parliamo, ma chiaramente anche lì ci sarebbe da investire tanto proprio in termini di politica sportiva per cambiare le cose. Perché le cose cambiano nel momento in cui tu dall'alto cambi determinate regole. Quindi lo stato di salute, tornando alla domanda, è migliorato negli ultimi anni. Da una parte gli investimenti sono cresciuti, c'è ancora molto lavoro da fare, e dall'altra alcune regole che sono state introdotte, quindi l'obbligatorietà del giovanile anche nel settore femminile, ha aiutato ad entrare nel mondo professionistico.
Quindi fammi capire, il Bologna Calcio di Saputo ha anche la squadra femminile?
Assolutamente sì, ha anche la squadra femminile e ha anche tutto un settore giovanile.
Che è gestito dalla stessa proprietà?
Che è all'interno della stessa proprietà, poi ci sono dinamiche differenti.
C'è anche considerare che negli ultimi anni, da 2 anni che le formazioni adesso di Serie A e di Serie B sono obbligate ad avere una formazione femminile affiliata, a prescindere che sia in una categoria
Under 12 e quant'altro, chiaro.
Mi fa guadagnare dei punti il mondo del calcio questa cosa qui.
Ma sì, è chiaro che ci sono le squadre più lungimiranti, o meglio le società più lungimiranti, che hanno subito colto la palla al balzo perché ci hanno creduto. E in Italia è stata da una parte la Juventus, dall'altra la Fiorentina, e altre stanno andando a seguire. Il Bologna ancora l'ha fatto un po' timidamente. Poi io faccio una difesa della squadra che amo, semplicemente dicendo che sappiamo che in questi anni c'è stata tanta carne al fuoco per quanto riguarda il Bologna, dalla vicenda stadio ancora non ben definita ai risultati che chiaramente ci hanno messo un po' in difficoltà, soprattutto in quest'ultimo periodo. Però, come dire, sono anche una di quelle che pensa, non diciamo, c'è tanto altro da fare. Cioè, sì, c'è tanto altro da fare di importante, dopodiché, se consideriamo il settore femminile importante, iniziamo a farlo anche in questa città. Vero. Credo che sia il luogo giusto di apertura, di inclusione.
Assolutamente. Prima, Mirko, di leggere le tante domande che sono arrivate, credo anche per Roberta. Come sei arrivata al mondo della pallavolo? Ti piace? Lo segui?
Mi piace, la seguo, ci sono arrivata sia per passione che è iniziata nel settore giovanile, per questioni di conoscenze, familiari, di amicizie, e quindi questo mi ha consentito di vedere il cuore dello sport, che è proprio sono le palestre dove si allenano le bambine e i bambini, e anche per il mio impegno istituzionale che con grandi soddisfazioni ho dedicato tempo e energie all'interno della grande organizzazione che sono stati gli ultimi mondiali che si sono svolti a Bologna. Che quindi insomma devo dire che ho toccato forse i due punti più gioiosi, no? di questa fase della pallavolo.
Vero, infatti Roberta faceva parte anche lei del comitato organizzatore che ha portato i mondiali qui a Bologna, e lo ricordo, fino allo sfinimento 15.000 biglietti venduti, un successo clamoroso. Ma visto che si parla di eventi, bisogna, mi ha dato un assist clamoroso perché
casualmente
esatto.
Tra meno di un mese
io ti devo palleggiare qualcosa.
Tra 20 giorni
tra 20 giorni 9-10 febbraio all'Unipol Arena c'è la Final Four di Coppa Italia maschile, quindi un altro grandissimo avvenimento sportivo, avvenimento di altissimo livello che riguarda nuovamente la nostra città. So che i biglietti stanno andando via a ruba, soprattutto le tribune, quindi chi ci sta ascoltando ed è indeciso su da farsi, ma andatela a vedere la pallavolo dal vivo perché è bellissima. Io vi consiglio di andare direttamente alla Lega Pallavolo Serie A, che qui a Bologna in via Rivani c'è uno sportello proprio per voi, con una splendida ragazza per voi pronta a darvi tutti i biglietti e tutte le informazioni. 9-10 febbraio, Unipol Arena, qui a Casalecchio di Rena.
E anche il cellulare se fate i bravi per un appuntamento.
Andiamo di messaggi.
Va bene, allora andiamo avanti con i messaggi. Allora, Fede, la leggiamo. Mm-hmm. Ti chiedeva, Fede, voleva sapere qual era il grado di difficoltà tra lo schiacciare laterale o centrale, così. Tu che sei un alzatore.
Sono difficoltà diverse. Io in pubblicità ho detto è come chiedere se è più difficile giocare da terzino sinistro che destro, e sono due ruoli completamente diversi. Il centrale deve essere forte nel fondamentale di muro in Superlega, 9 volte su 10 un centrale è lì titolare proprio perché deve toccare e dare delle murate. Lo schiacciatore è il ruolo più importante, siamo all'opposto, è quello che deve mettere la palla per terra, le palle difficili, magari i contrattacchi. Quindi sono due ruoli, due concetti completamente diversi che magari più avanti con calma andiamo anche a discutere le difficoltà e le diversità.
Questa è una domanda molto interessante. Allora, perché in Italia si parla solo di calcio? Come siamo messi a cultura sportiva? Direi male. Voi che dite?
Robby, aiutami.
Su questo la domanda è un pochino meno ottimista, o meglio la risposta è un pochino meno ottimista di quella di prima. Io sono un inguaribile ottimista, nel senso che si sono fatti passi in avanti anche sul tema della cultura sportiva, ma ancora non abbastanza. E per aiutare alla crescita di una cultura sportiva sono importanti tutti i momenti, ci metto anche questo, dove noi stiamo parlando in radio di sport, di settore femminile, di giovanile, e ci metto tutti i momenti, a partire da quelli istituzionali, a partire da quelli federali, di enti di promozione, contesti dove si deve cercare proprio di costruire una cultura sportiva. Cultura sportiva che significa insegnare alle ragazze e ai ragazzi i valori dello sport, cosa significa stare in un determinato insieme di regole e in uno sport individuale e in uno sport collettivo, cosa significa il rispetto dei ruoli, che sempre più si fa fatica a trasmettere in un momento storico dove tante volte i ruoli si sovrappongono o comunque a volte si intersecano, però anche con dei conflitti. E significa anche fare cultura sportiva, quindi trasmettere il rispetto per le compagne e i compagni, per gli avversari, e metto anche dentro un elemento che riguarda soprattutto il femminile, il grande lavoro che bisogna fare sulla considerazione dell'identità di genere. Quindi una donna che decide di giocare a calcio non è perché è un maschiaccio, certo. Un ragazzo, un bambino che decide di fare danza o ginnastica artistica non è perché è una femminuccia,
esatto.
Uso non a caso questi termini perché bisogna iniziare anche a usare un linguaggio corretto, e che fa parte della cultura sportiva.
Esattamente, cultura sportiva si apre per me un mondo, perché lo vai a vedere, e qui in Italia, io che lo ripeto, ho avuto la fortuna di lavorare all'estero tanti anni, siamo messi un po' malino.
Intanto segnalo, a proposito, esco un attimo dall'argomento,
sì,
che il Milan è passato in vantaggio a Genova 0-1, gol di Borini, peraltro da Padul.
Adesso sto più sereno, veramente la metto nel scorro tra le mie priorità.
Vedi, se Muriel ne faceva un altro.
Quella di sapere cosa faceva il Milan.
Vabbè.
Non si parla solo di calcio in Italia, si parla un po' di tutti i sport, stiamo imparando a fare un po' di cultura sportiva, come diceva giustamente Roberta. Non dobbiamo guardare solo perché la Gazzetta dedica 40 pagine al calcio e 5 agli altri sport. Credo che la cultura sportiva la dobbiamo fare ognuno di noi quotidianamente, lo deve fare il genitore che va a vedere il figlio giocare e non deve infamare l'avversario o l'arbitro, perché lì è cultura sportiva, anzi c'è l'aggravante perché ci sono dei minori. Non deve essere giusto che in una città come Bologna sembra o possa sembrare che si viva solo di calcio e basket, perché in realtà la cultura sportiva fa sì che esistano sport eccezionali in questa città dove non sempre hanno la giusta attenzione.
Come il volley, perché se leggi il messaggio che è sotto.
Come il volley, io sono senza occhiali, devo mettere gli occhiali.
La pallavola Bologna ha bisogno di una casa dedicata al volley. Quando tutto questo diventerà realtà?
Che meglio di Roberta.
Allora, se per casa intendiamo un impianto, quindi come dire proprio fisicamente un luogo, e se tutto va bene nell'arco di, adesso sto larga perché poi non vorrei creare false illusioni, un anno e mezzo, due al massimo, dovremo avere un impianto tutto nuovo all'Arcoveggio. Poi che quello diventi la casa del volley può essere anche una scelta, e deve secondo me una scelta e federale oltre che istituzionale, in questo caso del Comune di Bologna, che però ci sia una grande necessità di spazi, di luoghi, di impianti di un certo livello a Bologna in alcuni sport nello specifico, tra i quali ci sta la pallavolo, questo è innegabile. Credo che su quel nel contesto dell'Arcoveggio, insieme all'atletica che vedrà rifatta la pista e alla pallavolo che vedrà appunto un palazzetto dedicato, credo che si riescano già a dare due risposte importanti che mancavano da troppo tempo in maniera molto schietta.
Perché giustamente noi parliamo di cultura sportiva, però poi per fare sport bisogna avere degli impianti, e per avere degli impianti dobbiamo averli di un certo livello, perché io noiosamente torno al mio passato, Io in Finlandia e in Germania, ma in altri paesi in giro per il mondo, ho visto sempre palestre scolastiche che da noi sarebbero palazzetti dello sport. E quindi, insomma, credo che anche una città come Bologna debba investire, come credo si stia facendo, nella restyling di alcuni impianti o nella costruzione. Adesso non sarà una casa della pallavolo, però se all'Arcoveggio esce un nuovo impianto fruibile anche dal grandissimo movimento che c'è di pallavolo in questa città, soprattutto femminile, si spera in futuro anche maschile, beh, insomma, sono segnali importanti che si danno.
Assolutamente, confermo, gli impianti sono importanti, è dove avviene lo sport e quindi è chiaro che mettere mano agli impianti significa da una parte lavorare sulla ristrutturazione, rifacimento, riqualificazione di quelli esistenti. Non dimentichiamoci che a Bologna abbiamo tantissimi impianti dislocati in tutti i quartieri della città, sì, perché abbiamo appunto un grande passato e presente sportivo, e anche ovviamente laddove si sente la necessità e farne di nuovi attraverso project financing o comunque in quel partenariato tra pubblico e privato che è sempre più fondamentale nel momento in cui le risorse vengono a diminuire su entrambi i fronti. Aggiungo che il piano strategico per lo sport bolognese, portato avanti dall'assessore Matteo Lepore, assessore allo sport, e in generale dal Comune di Bologna, anch'io chiaramente ho fatto parte della costruzione di questo piano strategico insieme agli uffici che hanno fatto un grande lavoro, ecco, quello è stato il punto di partenza, perché se tu non vai a mappare la situazione, certo, attuale e capire quali sono le esigenze e i fabbisogni, fai fatica ad intervenire con delle soluzioni efficaci.
Allora, prima della pubblicità ti devo fare una domanda scomoda che è arrivata da una donna, da Silvia. Vorrei sapere da voi il motivo per il quale nello sport, e non solo in Italia, ci sono pochissime donne nei ruoli importanti, anche se devo dire che però in realtà qualcosa si sta muovendo.
Silvia ha molta ragione, e nei ruoli di vertice delle federazioni nazionali in Italia tutte non ci sono donne a ricoprire questi ruoli, nei ruoli dirigenziali importanti nemmeno, qualcosina si sta muovendo ma ancora troppo poco. Tutto questo nasce da una serie di, da un lato, stereotipi e pregiudizi rispetto alla capacità delle donne di stare nel mondo dello sport, dall'altra una questione storica e culturale, ce lo siamo detti prima, e assolutamente si devono creare le opportunità. Io nel mio piccolo, all'interno del Consiglio Comunale, ho proposto un ordine del giorno, che è un atto del Consiglio, per invitare il Parlamento, chiaramente è un atto di questi anni, quindi poi nel frattempo sono anche cambiati, diciamo, i vertici della nostra politica nazionale ed è cambiato il Parlamento, per continuare quel lavoro di cultura sportiva che prevedeva anche e il coinvolgimento e quindi la trasformazione delle donne, che in qualche modo devono assolutamente negli sport professionistici essere considerate professioniste, sì, non solo a livello formale ma soprattutto sostanziale.
Sì, mi viene da aggiungere a questa domanda che è inammissibile secondo me, che parlo del volley, non entro nella politica o nel sociale, che è evidente che c'è, che siamo ancora un paese, ne discutevamo qualche giorno fa insieme a Roberta, è ancora l'Italia un paese, non mi nascondo, non mi vergogno a dire, maschilista da sotto molti punti di vista, però è incredibile che un movimento come il volley, che è fatto dal 70% di donne e dal 30% di uomini, se tu vai a vedere le allenatrici donne in Superlega o nel campionato di femminile o anche a scendere nelle categorie, sono troppo poche. Quindi, insomma, senza parlare di tutto il comparto manageriale, dei dirigenti, dei presidenti.
No, ma è vero.
E quindi, insomma, credo che lentamente forse questo paese ha bisogno anche di mettersi in moto da questo punto di vista.
Chiudendo il discorso, poi dopo andiamo in pausa, già il fatto, faccio l'esempio della Lega Pro, in Serie C è entrata come vicepresidente Cristiana Capotondi, allè.
E su questo aggiungo proprio Spot, l'associazione calciatori guidata in questi anni da Damiano Tommasi e con Katia Serra protagonista, che tra l'altro è una di noi, diciamo, come
zona. Chissà se ci vede, oggi non so se
ha fatto un grande lavoro di valorizzazione, sì, delle donne. Tanto. Deve partire così, valorizzazione delle donne nelle componenti tecniche, nelle componenti dirigenziali, ai vertici, solo così si farà un lavoro di promozione.
Assolutamente.
Pubblicità, a tra poco, e poi leggiamo le tante domande che sono arrivate, appena trovo la pubblicità andiamo.
In banda col Brogio, settimanale dedicato al volley con Andrea Brogioni.
Ma nel frattempo, chi ha visto la diretta Facebook ha visto un Brogioni fare dei movimenti strani, no, da ballerino. Volevo
che,
anche
non,
se,
che non sono.
Che non sei, sono. E si vede che sei un legno.
decisamente un legno.
Nel frattempo volevo dire che il Milan ha raddoppiato,
ma
Genova,
dai,
2-0, gol di Suso. Quindi
adesso sto serenissimo. Bene, a parte questo.
Così che allunga il Milan.
No, perché la sigla di questa trasmissione è carina, non me la rinnovate, però è molto carina, un bel sound.
Mi piace.
Sarà merito al piano di sopra
di coloro che l'hanno creata,
non so chi, però chiediamo.
Andiamo di messaggi che sennò non riusciamo a leggerli tutti.
Ce ne sono tanti. Allora, in parte che salutiamo Penazzi, che ci
sempre,
ricorda
comunque.
Bisogna soltanto inchinarsi per quello che ha fatto per il volley a Bologna. Ricordo l'exploit di venerdì sera della Zinella Modena con palestra invasa di tifosi gialloneri, splendido 3-0 agli ex imbattuti. Il padrone di casa era tallonato e 2 punti in classifica, gran vittoria.
Quindi grande Penazzi. Allora, noi lo diciamo tutte le settimane, Roberto, perché qui come ti sbagli ti arriva sempre il messaggio che ti... Ma insomma, allora è vero, a Bologna non abbiamo una società di riferimento, una Serie A, però abbiamo un movimento giovanile esteso su tutto il territorio, soprattutto femminile, che sta lavorando in maniera egregia, ma non solo, anche il maschile. Da anni la Zinella dell'ex presidente Penazzi ha investito sui giovani o su coloro che vengono a studiare nella nostra splendida città e ottiene dei risultati. Sarebbe straordinario, lo dico tutti gli anni, che questa espressione riuscisse anche, no, a passare di categoria, dalla C riuscisse ad andare alla Serie B per poi ricostruire qualcosa anche dal livello maschile. Perché non sono maschilista, ma sono conscio del fatto che il movimento pallavolo in Italia è comunque trascinato dal volley maschile, anche se il volley femminile, la nazionale femminile vincerà, ci auguriamo, per i prossimi 10 anni, quindi probabilmente invertirà questa rotta, però è la Superlega che traina un po' tutto il movimento e ovviamente la nazionale azzurra.
Allora andiamo avanti, un messaggio.
No, scusa, quindi grandi ragazzi, sì, sì. Della Zinella, grandi. Se potete andateli a vedere, giocano al sabato alla Kennedy di San Lazzaro,
orario credo alle 6:18, credo,
lo andiamo a vedere su internet.
Allora, ho una figlia di 14 anni che non vuole più fare sport. Anche molte sue amiche hanno cessato l'attività sportiva e non so cosa fare. Avete dei consigli da darmi?
Che non ho figli?
Beh, intanto questa domanda tocca un problema importante, sì, che è il problema dell'abbandono sportivo, soprattutto in quella fascia, quindi intorno ai 14 anni, adolescenza. C'è un abbandono sportivo ancora molto alto in Italia. Questo è un altro tema che va affrontato con le competenze giuste affinché i dati sull'abbandono diminuiscano. E tra gli enti di promozione che ha fatto un grande lavoro anche proprio di raccolta dati, che è sempre il punto di partenza per poi capire come agire, c'è stata WISP negli ultimi anni, che appunto ha fatto un importante anche raffronto tra l'abbandono maschile e quello femminile. L'abbandono femminile è maggiore in quella fascia di età e anche in quella subito dopo, e questo accade anche, così come il numero di praticanti donne che fanno sport è inferiore, accade anche perché siamo, tu prima hai detto, in un mondo maschilista e anche maschile, e anche questo si riflette anche all'interno del mondo dello sport per quelli che sono anche i tempi di vita. I tempi di vita portano a un certo punto le donne più o meno giovani a occuparsi della famiglia, dei figli, certo, e poi successivamente il cosiddetto caregiving, quindi occuparsi anche delle persone in famiglia che hanno bisogno di un'assistenza. Ecco, dico questo perché sembrano tutti dei dettagli che però, come mi diceva un mio grande mister, fanno la differenza, nel senso che poi incidono sui tempi di vita, di lavoro e di sport delle persone. Quindi magari ad abbandonare anche prima o a un certo punto sono le donne. Come consiglio, è chiaro che il miglior consiglio è quello di non far passare la passione per lo sport, e credo fermamente che su questo tema debbano essere bravi tutti i protagonisti del mondo sportivo, ma anche la scuola. La scuola, gli insegnanti, troppo spesso ancora, purtroppo, e lo dico con rammarico, nel nostro paese la scuola e lo sport si vedono a volte in conflitto, perché magari un ragazzo o una ragazza che deve andare a partecipare alle partite deve saltare qualche giorno di scuola. Trovare un'integrazione tra questi due mondi è fondamentale per il benessere dei ragazzi e delle ragazze, che sono il fine ultimo e l'obiettivo.
Più che altro il difficile è anche trovare la motivazione, perché delle volte anche trovarsi magari in un ambiente sportivo dove trovi magari quell'allenatore, quell'insegnante che ti fa passare la voglia.
Ma io ricordo,
perché poi anche quello spesso,
quando io ero a Firenze, prima di venire a giocare a Bologna, quindi in Serie A, il mio professore di biologia all'esame di riparazione con 5 mi bocciò all'esame di riparazione dicendomi: caro Brogioni, lei deve decidere o gioca a pallavolo o studia. Questo è un esempio, io già giocavo in Serie A2, quindi mancavo diversi giorni alla settimana, però è quello esattamente che diceva Roberta, cioè spesso il mondo scolastico va poco d'accordo con il mondo sportivo, che è un grande e gravissimo
e
errore.
Viceversa, nel senso, e viceversa, poi l'esempio sì. virtuoso deve anche venire dal mondo sportivo, per cui per questo dico ci deve essere una condivisione di intenti, un'integrazione. Bisogna creare le condizioni affinché da bambini fino ai ragazzi e ragazze si possa praticare sport senza rinunciare alla cosa fondamentale che è lo studio, la preparazione e la formazione.
Aggiungo, e non amo io dare consigli, soprattutto perché non avendo figli, quindi non ho idea di cosa fare per far sì che il drop off, questo problemone di questo abbandono dei giovani nei confronti dell'attività sportiva, possa cessare o quantomeno calare. Io posso vedere la mia esperienza, io ho delle nipoti che sono troppo impegnate. Cioè, quindi il mio consiglio ai genitori: magari facciamo fare meno cose a questi ragazzi, perché uno, sono giovani e devono divertirsi, l'aspetto ludico non deve essere mai dimenticato. Quindi io vedo mia nipote, va a lezione di inglese, poi va a catechismo, poi va al pallavolo, gli piace andare a cavallo e il tempo è quello, poi deve studiare, eccetera eccetera eccetera. E poi c'è un elogio alla calma, perché il messaggio che spesso diamo a questi ragazzi è che devi diventare Zaitsev nel giro di un anno. Se non diventi, sei un fallito. Ma come, non schiacci nei 3 metri? Oppure non fai 2 gol a partita? Per diventare i bravi come la Roberta Licalzi a giocare a calcio o a palleggiare, o bravi come Zaitsev, ci vuole del tempo. Ci vuole tanta calma. Quindi, a chi insegna questi ragazzini o a ragazzine a fare un'attività sportiva, bisogna anche insegnare a ottenere risultati con calma. E l'errore, i tanti errori che si fanno, sono solo una parte del percorso di apprendimento al miglioramento del gesto stesso.
Assolutamente, condivido. E la componente tempo è sempre più pregnante nel nostro momento storico, cioè negli ultimi anni in tutti i contesti della vita si accelerano i tempi, si bruciano le tappe, ritmi veloci e soprattutto l'aspettativa di avere tutto subito oppure tutto in poco tempo.
Vero.
Questo si riflette in tutti i contesti della vita e purtroppo anche nello sport, dove chiaramente non fa bene.
Quindi mi viene da dire, io ragazzino o ragazzina non ottengo risultati velocemente, mi stanco, faccio altro e cambio e mollo, e quindi è difficile rimanere lì attaccati al proprio errore per migliorarsi.
Non è semplice, insomma, una situazione di questo tipo. Non è facile neanche trovare la soluzione esatta. Bisogna essere fortunati per trovarla,
vero,
diciamo così. Ciao Brogio, come sta procedendo la pallavolo a Bologna? Ci sono iniziative da parte del comune di privati? A parte, vabbè, ovviamente il discorso Final Four, vabbè.
Nel senso, la pallavolo a Bologna,
magari anche qualche iniziativa a livello giovanile, qualcosa.
Iniziative da parte del comune, non lo so se ci sono delle.
Allora, da parte del comune abbiamo in cantiere una probabile iniziativa che riguarda i bambini e le bambine nell'estate che sta per arrivare, quindi nel mese di giugno. Non anticipo nulla perché ancora chiaramente non è definita.
Certo.
Però proprio per l'importanza, quindi, da dedicare a quelle fasce di età. E quello che mi sento di dire è che anche all'interno dell'ultimo bando sport che abbiamo chiuso nel 2018, se ne aprirà un altro nel 2019, sono arrivati anche progetti che riguardano la pallavolo. Poi chiaro, sono in corso le istruttorie per capire,
certo,
se tra questi progetti ci saranno quelli meritevoli di ricevere dei finanziamenti più all'interno chiaramente di quelli messi a disposizione dal comune. Però ecco, anche il pensare che arrivino delle proposte da parte di società sportive, enti o comunque federazioni nell'ambito della pallavolo significa comunque mantenere sempre molto stretto il rapporto tra comune, società e tutto il mondo sportivo, che poi è protagonista,
certo,
della vita delle atlete e degli atleti.
Anche perché comunque sia, anche se non c'è una espressione di livello alto, quindi una Serie A nella pallavolo bolognese, il volley a questa città sta dando moltissimo, perché io lo ricordo sempre allo sfinimento, la Lega Femminile ha investito in questa città per la Final Four di Coppa Italia in passato, l'FIVB ha portato la World League, ha portato una fase dei mondiali importantissima, è stato un bagno di folla, la Lega Pallavolo Serie A maschile ritorna ancora nella nostra città, 9-10 febbraio per la Final Four, insomma c'è come una voglia incredibile di tutto quello che sta sopra alla pallavolo e anche alla nostra città affinché possa tornare il volley di alto livello proprio qui a Bologna.
Ah, siamo quasi in chiusura, nel frattempo c'è un messaggio interessante di Uber che ogni tanto scrive anche dei messaggi seri, uno ogni 100 però lo scrive. Buonasera, molto spesso le 2 ore di sport ed educazione fisica nelle scuole sono gestite come momento di decompressione e la qualità, io temo, proposti sono o calcetto o pallavolo, molto spesso sono un inibitore nei ragazzi per poi fare attività a un certo livello.
Ma allora è un po' rientro in quello che dicevamo prima, ci vorrebbe una programmazione, io mi sbilancio a dire addirittura condivisa, cioè il momento di educazione fisica nelle scuole è un momento che riguarda la scuola, la formazione e l'educazione, ma è anche un momento che, perché no, potrebbe riguardare protagonisti del mondo sportivo, chiaramente con delle competenze di un certo tipo, quindi non è che si può andare ad agire nelle scuole senza competenze, ma questa è la base per tutto, ancor meglio nel momento in cui tu vai ad agire su ragazzi o ragazze di età differenti, da piccoli a grandi, e quindi anche sulla loro crescita psicofisica, perché poi c'è tutto nello sport. Quindi una programmazione condivisa o quantomeno dei momenti di decisione insieme rispetto a questo tema sarebbero fondamentali, perché è molto vero, a volte c'è improvvisazione, anche lì è un po' lasciato a magari la competenza, la bravura, la passione del singolo insegnante, e questo va bene fino a un certo punto, quando ti va bene, dopodiché non va meno bene nel momento in cui quella passione, quell'entusiasmo, quella voglia magari manca. E la competenza pure, o se c'è non ad alto livello, e allora a questo punto davvero può diventare un momento ludico in cui ok, ti faccio sfogare perché poi devi tornare in aula, stare seduto altre 3 ore, quindi essere qualcosa in più. L'educazione fisica, nella parola stessa, ci sta qualcosa in più.
Certo, io non ho le competenze per giudicare il lavoro dei professori, mi limito a giudicare fatti, però io so che parlando con gli amici serbi, i serbi in Serbia, l'educazione fisica vale quanto italiano, nel senso, e quando tu fai 2 ore o 3 ore o 4 ore settimanali di educazione fisica, fai davvero educazione fisica e fai sport. Escono dalle scuole elementari con i bambini già minimamente coordinati, cosa che da noi, ho letto l'altro giorno un articolo, i bambini che vengono via dalla scuola elementare manco una capriola sanno fare. Cioè abbiamo un problema di nuove leve, di nuovi giovani totalmente scoordinati che non riescono a fare il benché minimo gesto atletico. Questo deve essere la base per ripartire, per rifondare, tra virgolette, anche quelle ore di educazione.
E si parte sempre dalle competenze. Ci sono ottime figure di insegnanti di educazione fisica nella nostra città e in generale nel nostro paese, con delle competenze importanti, scienze motorie, su tutte. Mettiamoli assolutamente in condizione di operare al meglio. Valorizzare l'ora di educazione fisica significa, alla base, valorizzare la persona che in quel momento svolge il ruolo di insegnante.
Vero. Perfetto.
Leggiamo velocemente
l'ultimo messaggio. Ciao ragazze, parte le finali maschili del mese prossimo. Ci sono altri appuntamenti importanti a Bologna nei prossimi mesi, vista la voglia di belle partite che mi è rimasta dei mondiali di settembre.
I mondiali di settembre hanno dato un'iniezione a tutto il movimento pallavolistico. Beh, ripeto, 9-10 febbraio, ricominciamo da lì e poi tutti noi stiamo lavorando per cercare di fare qualcosa di importante per la pallavolo in questa città.
E poi in Finlandia lo sport indoor che va per la maggiore non è l'hockey su ghiaccio?
No, è anche l'hockey su ghiaccio, è ovvio che in Finlandia tutti gli sport invernali sono importanti. Se tu vai a Kuortane, che è il centro federale, uno dei tanti bellissimi e straordinari centri federali che ci sono in Finlandia, vedi l'eccellenza dal lancio del giavellotto al volano, come si chiama?
Il badminton.
Comunque gran paese, la Finlandia da un punto di vista sportivo ci dà 10-0. Tutti fanno sport. Bevono anche come dei...
Freddo.
Però fanno tutti sport.
Fa freddo.
Dobbiamo chiudere, Mirko?
Sì, dobbiamo chiudere.
Allora, intanto ringraziamo Roberta Licalzi per essere stata qui con noi.
Grazie a voi.
Le nostre sedie sono sempre pronte a riceverti anche in
grazie,
futuro.
Grazie.
E Mirko,
noi siamo qua.
Noi ci vediamo
velocemente, proprio rapidamente sì. le prossime partite, ma senza pronostici, niente.
Andiamo
domenica
diretto solo di Superlega.
Esatto, Padova Modena, Latina Trento, Castellana Grotte Ravenna, Civitanova Marche e Monza, Perugia Vivo Valenza, Milano Sora e Verona Siena. Questa è la giornata.
Direi che si gioca di domenica, di 27 sì. gennaio.
Anticipata al 26 Castellana Grotte Ravenna, mentre il 29 si gioca Milano Sora.
Allora, il 29 è il mio compleanno e quindi io
e il 31 è il mio.
Ma grande.
Bene. Quindi decine anni fa la puntata al 30.
Esatto, noi ci sentiremo via telefono il prossimo lunedì.
Pensa, mo, ricordamelo più che altro.
No, ricordo. A me.
No, ma devo ricordare anche a me, così me lo ricordo. Va bene, siamo lunghissimi. Grazie a tutti, grazie a Roberta Ricazzi. Ovviamente a lunedì al telefono con Brogione e me. E a questo punto, giornale radio, Mine Vaganti con i Led Zeppelin. Poi speciale Matei Plast, che poi non si parla mai di donne, ma da oggi parte una pillola del Matei Plast. Bene. E poi purtroppo c'è Mariotti con i Dilettanti.
Ok, ciao.